La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci, 18:39, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Mettiamoci al metto e partiamo TG2.
Influenza A a Monza, deceduta una 13enne, 2 morti a Roma, una 18enne e un tecnico radiologo, una vittima anche a Salerno, tutti con malattie pregresse. Berlusconi all'Aquila consegna nuove abitazioni ai terremotati e sulla politica dice niente dialogo con chi tiene aperte le fabbriche dell'odio. Bersani, partito male. Sentenza per il sequestro Abu Omar, non luogo a procedere per segreto di Stato per l'ex capo del Sismi Pollari e per Marco Mancini, condannati gli agenti della CIA. Omicidio di Garlasco, i consulenti della procura ipotizzano che Chiara Poggi sia stata uccisa con grosse forbici da sarto. Finora si pensava che l'arma del delitto fosse un martello o un portavasi.
Va bene, dopo il TG2, come al solito, qualche titolo di studio aperto.
Chiara uccisa con un paio di forbici da sarto, colpo di scena al processo di Garlasco. Per i consulenti della procura, questa l'arma del delitto, ecco come sarebbe andata. Influenza A, 4 morti in un solo giorno, una bambina a Monza, un 26enne in Campania, 2 persone a Roma. Uno di loro era un radiologo, avrebbe lavorato in ospedale col virus. Berlusconi celebra all'Aquila coi militari la festa del 4 novembre, consegnati nuovi alloggi. Questa l'Italia bella, l'Italia del fare, dice, non quella dei giornali. E sulle riforme annuncia premier eletto dal popolo. Condannata a ridere, Tianne, una bimba di 2 anni colpita da una sindrome rarissima, non può piangere. Le lacrime le provocano crisi letali, i medici solo con l'età può migliorare.
Eccoci qui all'800 24 00 24 per chiamarci. Tutti pazzi per i test antidroga. Pensate, il sindaco di Roma Alemanno propone test anche in Campidoglio. Parte in quarta con una dichiarazione in mattinata. Rendere obbligatorio il test antidroga per tutti coloro che hanno incarichi istituzionali. Adesso chiederò al capogruppo del PDL in consiglio comunale di proporre il test. Secondo me bisogna farlo in comune, in regione e in provincia. In questo modo possiamo dare tutti più garanzie ai cittadini. Dovrebbe essere fatto anche tra i parlamentari e i ministri. Secondo Alemanno non c'è una questione di privacy, perché chi fa uso di droga può perdere di lucidità. E penso che chi ha incarichi istituzionali debba essere nel pieno possesso delle proprie facoltà. Vabbè, questa è la filosofia di chi pensa che i test antidroga siano fondamentali. Il sindaco pensa ad un test volontario, però con un certo carattere di obbligatorietà. Questo in mattinata, dopodiché nel pomeriggio dice forse non si può fare il test obbligatorio, sarà volontario, cioè una buffonata. Gasparri.
Io credo che la proposta che fanno molti di fare dei controlli su questo aspetto non la dobbiamo pretendere, perché poi c'è il rischio della generalizzazione. Si dirà, ma perché un politico si deve sottoporre? Oggi ci sono delle norme per cui uno che guida un autobus deve sottoporsi a dei controlli, perché se consuma stupefacenti, sono successi episodi di questo tipo, poi l'autobus va fuori strada, gente muore, uno fa un'attività che deve garantire il pilota, l'autista, una integrità fisica. I politici fanno le leggi, governano le regioni, guidano le città, facciamo delle attività che richiedono, come dire, no? Una condizione normale.
E allora che fare? Questa è la domanda, perché non basta stendere un manifesto, proclamare ai quattro venti che i politici non si devono drogare. Poi bisogna nel concreto proporre dei rimedi o dei paletti, e naturalmente qui tutti si arenano. Sentiamo Luxuria, bisogna dare ragione a Vladimir Luxuria, spesso ho dato ragione a Vladimir Luxuria, devo dire, ma in questo caso dice, beh, allora l'etilometro, perché anche l'alcolismo può essere un problema, non so, anche l'uso eccessivo di Viagra o l'uso eccessivo di un farmaco, facciamo uno screening totale per tutti i parlamentari.
Anche l'etilometro, perché io certe volte
vale anche per
nell'ascensore alle 8 di mattina, 9 di mattina, prendevo l'ascensore con qualche onorevole e uscivo dall'ascensore che era ubriaca per l'alito
anche
di
sentiamo un momento
che prendo la colazione alla grazia.
Eccoci qua, questa era Vladimir Luxuria in una polemica con Gasparri ieri sera. Parliamo un po' di ronde.
Meno slogan e più fatti. Chiediamo al governo di indirizzare risorse alle forze di polizia, non è con le ronde che si combatte la criminalità, come si vede l'esperimento delle ronde già fallito, il problema è assicurare risorse alle forze di polizia. Oggi ci sono tagli su questo settore inaccettabili che contrastano con...
Allora, questo è Pier Ferdinando Casini che parla di ronde, del fallimento delle ronde, perché leggo su Repubblica di oggi, c'era anche su altri giornali nelle scorse settimane, le ronde fanno un maxi flop. A circa 3 mesi dal decreto Maroni, che ha regolato i volontari per la sicurezza, le richieste di iscrizione sono vicine allo zero. Per la precisione sono 6, 3 nella provincia di Roma, 1 a Milano, 1 a Treviso e l'ultima a Bolzano. Nel resto d'Italia i rondisti sono invisibili. Allora qui bisogna dire le cose come stanno. Numero 1, dicevano delle stupidaggini quelli che promettevano attraverso le ronde una sicurezza garantita per tutti. Per esempio, anche il ministro Maroni una volta disse: sicuramente se ci fossero state le ronde avremmo potuto evitare uno stupro. Sentiamo, sentiamo Maroni. Ce l'abbiamo, sto Maroni? Andiamo.
Se ci fossero state queste ronde là dove ci sono stati i recenti casi di stupro, forse questi stupri non sarebbero avvenuti.
E naturalmente si sbagliavano, esageravano quelli che, come Franceschini, che sentiremo, l'ex segretario del Partito Democratico, cosa sostenevano? Sostenevano che con le ronde sarebbero arrivati i picchiatori fascisti, le camicie brune, le camicie nere e quant'altro.
Nella storia italiana c'è già stato purtroppo un altro momento in cui si pensò di affidare la sicurezza a persone che giravano per le strade con la camicia dello stesso colore, e noi lì non vogliamo tornare.
Eccoci qui, dunque, la storia delle ronde è un flop e si sbagliavano tutti, quelli che promettevano la sicurezza assoluta e quelli che pensavano alle ronde fasciste, alle ronde dei picchiatori. C'è un ascoltatore da Torino che ogni sera mi manda 10 messaggi circa, forse di più, in cui la prima parola è sempre servo. Io vorrei capire, ma dove li prende i soldi per mandare 20-30 messaggi al giorno? Costa parecchio, eppure ogni sera è lì col telefonino a digitare servo, ce l'ha evidentemente in memoria. Livio Fanzaga, lo vogliamo ascoltare, spettacolare, uno solo, poi ascoltiamo gli altri dopo. Il direttore di Radio Maria questa mattina, naturalmente, contro la vicenda del crocefisso, contro l'Europa.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Spettacolare, dice, citando Vittorio Fente di questa mattina sul giornale, ma questi qua della Corte Europea, eccetera, bevono sicuramente, sono degli ubriaconi, anzi peggio, sentite.
Evidente, siamo in presenza di un problema psichiatrico, oltre che politico e religioso. Non vorremmo essere irriguardosi nei confronti dell'istituzione, ma c'è il sospetto che a Strasburgo giri troppa birra. Birra? Feltri? Birra? È solo birra? Polverine, polverine bianche, quattrini, donnine, eccetera, altro che birra. C'è sospetto, questo dappertutto, è il loro mondo, è il loro paradiso quello, capito?
I giudici europei che hanno deciso sul crocefisso, ubriaconi e drogati, cocainomani addirittura, questo è il parere di Fanzaga, tra il serio e il faceto. Alessio da Livorno, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire a proposito dei test antidroga sui parlamentari, insomma.
Sì, Alessio, dica.
Mi fa ridere, ma c'è, cioè, secondo me, molta ignoranza, cioè, perché fondamentalmente io sono, non dico che sto tossicodipendente, però insomma, sai, in adolescenza abbiamo avuto tutti questi momenti di andare, poi.
Alessio, la sentiamo malissimo, la richiamiamo tra qualche minuto. Riccardo da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Il
dica.
Discorso in merito alla questione dei test antidroga, l'osservazione che vorrei fare è semplicissima. Poniamo pure che si vogliano fare, io sono d'accordo con lei sulle inappropriatezze, inutilità, ma perché limitarli a questo punto solo agli deputati o consiglieri comunali, regionali, e perché no agli amministratori degli enti locali, direttori generali di ASL? Cioè, è una follia, arrischiamo di doverli fare a un terzo del paese, salvo poi accorgerci che non servono a nulla. Cioè, a me pare che da un problema vero come contrastare un abuso della droga per tutti, non solo per chi ha responsabilità amministrative, si stia andando a un atteggiamento illiberale. Fra un po' faremo i test anche ai professori universitari, forse sarebbe anche utile, io faccio parte della categoria, ma insomma veramente la deriva è una deriva in cui non solo non abbiamo più uno Stato liberale, ma torniamo a uno Stato etico, ma mal capito.
Ma secondo me non è tanto una questione di Stato etico, Riccardo.
No, magari,
in realtà l'idea non c'è un'idea nobile dietro queste proposte. Magari appunto ci fosse l'idea appunto concreta di arrivare ad un controllo. Naturalmente sarebbe un'idea da contrastare, e però un'idea. Ma in questo caso c'è solo la volontà di farsi pubblicità, almeno io la vedo così.
Sono d'accordo con lei, una pubblicità peraltro continuando a illudere i cittadini che in questo modo si possa risolvere qualcosa, prima o poi se ne accorgeremo.
Ma poi cosa bisogna risolvere?
Un problema dell'essere.
No, ma cosa bisogna risolvere? Il problema dei parlamentari che sniffano cocaina è un problema serio da risolvere? Secondo me no.
Sinceramente io non lo farei e non lo faccio, però ognuno se la sbucci la vicenda. Se vengono beccati, e faranno quello che faranno tutti i cittadini quando venissero beccati a fare ad uso, diciamo, al di fuori delle piccole norme che ne consentono l'uso personale.
Bene, grazie Riccardo. Andiamo in provincia di Cremona. Gabriele.
Buonasera, sono Luciani.
Dica.
Io non sono d'accordo con i vostri ragionamenti per diversi motivi. Prima di tutto io voglio sapere come si comporta la persona che voto, che delego a rappresentarmi. Secondo, da cittadino, se vengo beccato a drogarmi, vengo arrestato.
E allora?
Certo. Allora,
a parte che non è vero, se lei viene visto da un poliziotto, da un carabiniere mentre si droga, certamente non l'arrestano, Gabriele.
La fermano, gli accertamenti li rifanno.
Sì, ci sono degli accertamenti per lo più amministrativi.
Chi la presenta deve essere un libro aperto e quindi è giusto che non si droghi. Lei la mette giù un po' troppo semplice, un po' troppo facile. Drogarsi non è bello.
Chi dice che è bello? Gabriele, ma nessuno vuole fare un passo...
Dopo che chi ha fatto questa proposta lo faccia per propaganda o meno, sono d'accordo con lei. Però per me il farlo, e se fosse un parlamentare mi metterei a disposizione per un test tranquillamente, se non ho niente da nascondere. Cosa da nascondere? Io sono un tipo che non mi dà fastidio neanche le telecamere, perché dico che quando uno non ha niente da nascondere, certe cose non le dà certamente fastidio.
Va bene, il parlamentare deve essere un libro aperto anche su questo. Lei sostiene. Grazie. Luigi da Cosenza, buonasera.
Sì, buonasera. Anch'io volevo intervenire sulla questione dei test antidroga. Allora, prima sentivo un teleascoltatore parlare di Stato liberale, ma perché Stato liberale che cosa significa? Lasciare liberi o libere le persone di drogarsi? Io non penso proprio.
Ma chi lo dice? Allora, che...
No, io volevo un attimino dire, Stato liberale non significa necessariamente ricollegare questo tema dello Stato liberale alla droga, non c'entra assolutamente.
Sì, Luigi, niente. Ma chi lo fa il collegamento? Mi perdoni, chi l'ha fatto?
L'ha fatto il teleascoltatore precedente.
Ma non è vero, il radioascoltatore di prima non ha fatto questo collegamento.
Per intendere, mi scusi.
Va bene, allora?
Allora, volevo dire che io trovo legittimo che un cittadino pretenda che i suoi rappresentanti siano controllati.
E dunque cosa dovrebbero fare questi rappresentanti? Mi spieghi?
Test antidroga, come si fanno nello
test
sport, ma perché no, mi scusi, ascolti, ma sono persone deputate a prendere scelte che influenzano la vita sociale e politica di un paese, e io devo avere il dubbio come libero cittadino che queste persone non siano lucide nello svolgimento delle loro prerogative, ma mi scusi, ma non questi sentimentalismi che la droga sia una libertà.
Ma chi lo dice? Ma nessuno lo sostiene. Io sono contrario ai test antidroga, naturalmente per i politici, ma come per altre categorie, naturalmente, non per altre invece più con lavori pericolosi, chiamiamoli così, che possono provocare danni immediati, però non sono affatto favorevole alla droga libera, ecco, insomma, tanto per intenderci, Luigi.
Per carità.
Cioè, poi so benissimo quali sono i danni della droga, dopodiché poi non per questo dico che bisogna fare il test antidroga ai politici.
Io penso che il test vada fatto perché i politici vanno controllati anche sotto quell'aspetto, perché prendono scelte che decidono sulla nostra
vita. Ho capito.
Un'altra cosa e poi chiudo, mi scusi. Questo fatto che oggi è penalizzato chi spaccia e non è penalizzato chi consuma, ma mi scusi, il problema è chi spaccia o consuma o è la droga in sé? Anche perché chi consuma non fa altro che alimentare dall'altra parte lo spaccio, dall'altra parte ancora chi pianta. E allora perché dire che chi consuma non è per forza di cose perseguibile? Perché non permettere che lo sia?
Vabbè, lei
perché
vuole cambiare la legge da questo punto di vista, d'accordo, la ringrazio. Antonio da Roma, buonasera.
Buonasera Luciani, niente, le leggi ne fanno fin troppe, secondo me. Niente, io intervenivo appunto per il discorso delle test antidroga per tutti, insomma, qui alla fine mettiamo ogni persona una telecamera e ogni semaforo una telecamera. Cioè io penso.
Sono cose molto diverse, però Antonio, mi perdoni, devo dare la linea al giornale radio, mi perdoni. Ripeto, se si va avanti così, secondo me, dopo le parole anche di Alemanno oggi, il sindaco di Roma, allora perché non proporre i test sull'alcol ai consiglieri comunali, ai parlamentari, il test sul Viagra, non so, il test sul consumo di film pornografici la notte? 800 24 00 24, i titoli del TG3.
Maroni sui fondi per la polizia, pronti a votare con l'opposizione. No di Bossi, la Russa rilievi giusti, ma troppe pretese della Lega sui governatori. Il sequestro a Buomar, condannati gli agenti della CIA, l'ex capo Sismi Pollari e il suo vice Mancini, non giudicabili per il segreto di Stato. La festa delle forze armate, Napolitano, pieno sostegno ai nostri soldati, valutare attentamente il disimpegno delle missioni di pace. La sentenza sui crocefissi nelle aule, Vaticano durissimo con l'Europa, ci toglie i simboli più cari e ci lascia le zucche di Halloween. Tempo di bilanci per Obama, ad un anno dalla conquista della Casa Bianca, perde le amministrative e l'Iran resta un fronte bollente. Fiat presenta il piano Chrysler, il pareggio dell'anno prossimo, 21 nuovi modelli, polemica a Berlino General Motors per la Opel. Il video show con l'uomo ucciso al rione Sanità, siamo tornati nel bar dove il killer ha agito nell'indifferenza generale. Buttiamo il 30% del cibo prodotto con gli scarti, si può salvare il pianeta. Al TG3 lo scrittore è divenuto un caso in Gran Bretagna.
Andiamo a sentire anche i titoli di Sky TG24.
Berlusconi promuove i suoi e boccia Bersani, maggioranza compatta, lui è partito male.
Sicurezza, Maroni apre ai voti del PD, Bossi lo striglia, farà quello che dico io.
Su Buomar prevale il segreto di Stato, Pollari dichiarato non giudicabile.
Un anno di Obama ma è festa a metà, i repubblicani strappano New Jersey e Virginia.
Marchionne a Detroit lancia il piano Chrysler, 21 modelli nuovi nel segno di Fiat.
Crocifisso, la Santa Sede apprezza il ricorso italiano, altri governi facciano lo stesso.
Influenza oggi, altre 6 vittime, polemiche sui ritardi nella consegna dei vaccini.
Altre rivelazioni di Marrazzo, i carabinieri mi hanno costretto a restare in mutande.
Garlasco, nuova ipotesi dell'accusa, Chiara Poggi uccisa con forbici da sarto.
Champions, brivido Inter nel gelo di Kiev, la Fiorentina ospita il Debreceni.
Eccoci, 800 24 00 24, qualche parola sulla vicenda del crocefisso che, come era prevedibile, ha riempito le pagine dei giornali. Vedrete che non ci sarà alla fine nessuna conseguenza pratica, c'è tempo, credo 3 mesi per il ricorso, e anche se alla fine dovesse diventare definitiva questa sentenza della Corte di Giustizia europea, non è che scompariranno all'improvviso i crocefissi nelle aule di scuola, dove ci sono peraltro, perché non è che ci sono dappertutto. È una questione anche, come oggi spiegava bene il Corriere della Sera, una questione di risarcimenti, cioè di quattrini, una questione veniale, cioè ci sarà la possibilità per chi vorrà poi a un certo punto di fare ricorso, di quantificare un danno perché c'è un crocefisso, insomma, avete capito la follia, e farsi dare dei soldi magari dallo Stato italiano. Andiamo a sentire la risposta, si poteva fare meglio, alla vita in diretta, perché è intervenuto anche alla vita in diretta del ministro La Russa questo pomeriggio, che ha detto: possono morire, ma noi il crocefisso dalle scuole non lo toglieremo mai.
Io ho espresso un'opinione autorevole. Molto non autorevole, ma incazzata. Comunque non lo leveremo il crocifisso, possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche, possono morire. possono morire loro e quei finti organismi internazionali.
Senta, questa è stupenda e la manderemo tutta la sera. Possono morire quei finti organismi internazionali. Sui finti organismi internazionali si può discutere, certo, la Corte di Giustizia Europea proprio finto non è, poi si può criticare le procedure, i ricorsi, quello che volete. Ma possono morire, resta formidabile come risposta, non articolatissima, e però è la risposta di un ministro della Repubblica come la Russa, il quale, ripeto, poi mi fa impazzire questa cosa, interviene alla vita in diretta durante il pomeriggio. Uno si dovrebbe occupare dell'esercito, di altre cose, ministro della difesa, avrà qualcosa da fare nel pomeriggio? No, interviene alla vita in diretta sul crocefisso. Emilio Fede se la prende con i due, con la coppia che ha fatto ricorso. Anche qui, insomma, che motivo c'è? Ognuno fa i ricorsi che vuole, possono essere contestabilissimi, per carità, io li contesto, però perché prendersela con questi due?
Non ci sono, non abbiamo neppure cercato questi due genitori, questa coppia di genitori che ha pensato di rivolgersi alla Corte di Strasburgo perché fosse impedito, fossero tolti i crocifissi dalle scuole, dalle nostre scuole. Eppure sarebbe curioso vederli, o forse è anche meglio non vederli in faccia. Allora, pur nel rispetto di quello che hanno voluto fare, addirittura arrivare, ma ci vuole un lavoro per scrivere, preparare, rivolgere.
Ci vuole un lavoro, d'accordo, certo che ci vuole un lavoro, bisogna mettersi di punta. D'altra parte, l'idea di questo signore che si chiama Albertino, quello che ha fatto il ricorso insieme alla moglie finlandese, è che anche i simboli del Natale in qualche modo disturbano perché sono espressione di una fede religiosa.
Secondo il suo ragionamento, qualsiasi simbolo religioso dovrebbe essere tolto dalle scuole, quindi anche tutte le manifestazioni natalizie.
Sì, tutte le situazioni in cui c'è una forma di discriminazione, in cui se c'è una manifestazione natalizia, chi non ci crede è costretto a starsene in disparte o a seguire un'attività che non fa parte del suo modo di vedere.
Io poi questa storia della discriminazione mi fa impazzire. Qual è la discriminazione? La presenza di un crocefisso discrimina? Cosa discrimina? Cosa? La vorrei capire. Secondo quale sottigliezza giuridica? 800 24 00 24 è il momento di Fanzaga, Don Livio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
A morte all'inferno quelli che, come la Corte Europea, vogliono togliere il crocefisso.
Sapete cosa fanno i signori giudici dell'Unione Europea? Mi piacerebbe sapere i loro stipendi che paghiamo noi. Combattono il crocefisso. Io sinceramente stamattina ho detto Padre Eterno, io non lo so, ho l'impressione che hai troppa pazienza, però sono una creatura. Ma siccome esige il principio di democrazia, ma hai creato un libro intelligente, ti faccio notare, ho detto al Padre Eterno, che secondo me una pulizia ci vorrebbe.
Beh, caro Fanzaga, però spiegaci in cosa consiste la pulizia. La pulizia dall'alto, naturalmente. In che modo si esplica poi? In che modo si concretizza? Il manicomio, qui cita Feltri, Fanzaga.
Finora la proposta più seria sia quella di Feltri, di Vittorio Feltri, al termine del suo editoriale, che dice: e se invece chiudessimo il manicomio di Strasburgo? Sarebbe ora. Chiudere il manicomio di Strasburgo e i 7 stoccafissi li mettiamo in qualche frigorifero, capito? Sono tutti gli stoccafissi del 68 che si sono annidati lì dentro. È ora di fare pulizia e di far crescere un'Europa nuova. Comunque, state tranquilli che il momento della pulizia arriverà.
Beh, di nuovo, caro Fanzaga, qui il momento della pulizia arriverà, siccome c'è sempre questa sottile ironia, gioca sempre Fanzaga tra lo scherzo e poi la serietà dei ragionamenti. Cosa vorrebbe? Chi dovrebbe fare pulizia? I 7 stoccafissi, per chi non l'avesse capito, sono i 7 giudici, tra cui Gustavo Zagrebeschi, che hanno deciso sulla questione del crocefisso. E poi questi giudici, questi 7 stoccafissi, sono anche ubriaconi e drogati.
evidenti, siamo in presenza di un problema psichiatrico, oltre che politico e religioso. Non vorremmo essere irriguardosi nei confronti dell'istituzione, ma c'è il sospetto che a Strasburgo c'è giri troppa birra. Birra? Feltri. Birra? È solo birra? Polverine, polverine bianche, quattrini, donnine, eccetera, altro che birra. C'è il sospetto, questo dappertutto, è il loro mondo, è il loro paradiso quello, capito?
Va bene, 800 24 00 24, qualche perla di Roberto D'Agostino, direttore di Dagospia, ieri sera, secondo me alla fine ha perfettamente ragione, ieri sera a 8:30, in cui dice, la Gruber chiede ad Agostino perché Corona è diventato un opinion maker. In realtà non è vero questo qua che è diventato un opinion maker, solo nella testa della Gruber è diventato un opinion maker. E comunque la risposta di Agostino è formidabile.
Perché però Fabrizio Corona è diventato un opinionista autorevole nell'Italia di oggi?
Racconta la sua vita molto più interessante, meno noiosa di quei tromboni che stanno lì a parlare. Cioè io devo vedere, qui mi metti Bersani e qua mi metti Corona, no? Io dei politichesi di Bersani non me ne frega proprio niente. Poi sentì Corona, quello che mi racconta, mi dà più senso della vita, di realtà Corona, che tutto quel bla bla di un Bersani, di un Cicchitto, di tutti quelli che vuoi. Aldo,
questo D'Agostino, 800 24 00 24.
Possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche, possono morire, loro e quei finti organismi internazionali. Senta, che non contano
il
nulla.
Ministro La Russa, mitico, oggi ha La Vita in diretta, il ministro della difesa il pomeriggio interviene alla Vita in diretta, questo è un altro aspetto della vicenda. 800 24 00 24, Alessio da Livorno, eccoci qui, buonasera.
Ci riproviamo,
dica.
Allora, sono d'accordo con lei, se un politico fondamentalmente si droga, chi se ne frega, ma uno, nella libertà della propria casa, del proprio tempo libero, avrà il diritto di fare quello che gli pare. Se questa persona qua ha passione, non so, di farsi frustare quando ha finito di lavorare, secondo me è un suo diritto. Poi si può pensare che sì, effettivamente la droga possa influire, però quando uno ha fatto il suo lavoro, penso che abbia il diritto di togliersi le proprie soddisfazioni, legali o meno, però secondo me può togliersele.
Sì, Alessio, questo è linea di principio, come dice lei, non vorrei che passasse il messaggio, perché qualcuno l'ha capita in questo modo, che il chi se ne frega di ieri sulla vicenda della droga, chi se ne frega se un politico fa uso di cocaina, significa fare l'esaltazione dell'uso della cocaina, che naturalmente non è così. Oggi ho letto un articolo di Davide Giacalone sul Libero, che la pensi in maniera molto diversa su questo aspetto rispetto a quello che ho detto, che si conclude in questo modo: credo sia saggio raccontare ai giovani come i loro genitori che drogarsi non è solo un errore o un rischio, che non è una trasgressione ma un atto d'autodistruzione ed umiliazione. Sarebbe utile scrivere che drogarsi non è solo un peccato, è anche un reato, va bene. Ma abbiamo un problema di etica pubblica, perché non solo c'è gente che si droga, dove si dovrebbe combattere la droga, ma una volta scoperti ci si occupa di cosa fanno con quel che non trattengono nelle braga. Beh, insomma, qui parla d'altro. Cioè, il messaggio deve essere chiaro, cioè non può essere quello, non voleva essere quello del drogarsi è bello,
No, ma io infatti sono voluto intervenire non per il fatto che drogarsi è bello, anzi, sotto un certo punto di vista può essere anche deprecabile, però è sul fatto che, secondo me, uno, nella libertà della propria casa, lo possa fare.
Sì, Alessio, questo ripeto, non è che si può dire così, che poi succeda effettivamente e che non è possibile, e secondo me è anche sbagliato punire il consumo personale, questa è una mia opinione naturalmente, è un altro discorso, ma va oltre. Io parlavo semplicemente del test ai parlamentari, che è una follia a mio parere, una follia, adesso non esageriamo, una cosa sbagliata, inapplicabile e demagogica. La ringrazio, Giovanni da Napoli.
Buonasera dottor Cruciani, ma secondo me alla base di qualsiasi discorso non è una questione di fare test al parlamentare o al cittadino italiano, è un aspetto proprio di uguaglianza. Noi abbiamo la Costituzione che parla in modo chiaro e uno dei principi dell'uguaglianza In cosa consiste? Che se un qualsiasi cittadino che ha una funzione, specialmente nel pubblico, deve rispettare delle regole, non vedo per quale motivo colui che legifera non debba rispettarle. Perciò più che parlare di test, parlerei di eguaglianza, che è alla principio, perché non siamo nello statuto albertino, no? Se vogliamo tornare in quello
che... Giovanni, perché avrebbero sul tema della droga i parlamentari avrebbero un privilegio rispetto agli altri? Se violano la legge, violano la legge come gli altri.
Non è un problema di privilegio, l'eguaglianza è uguale per tutti.
E allora?
Cosa significa? Che colui che ha una funzione, come il cittadino che deve prendere la patente e deve rispettare dei requisiti di percepibilità, no? Di quello che può essere la cognizione di causa per quello che deve fare, comunque anche il parlamentare dovrebbe entrare in questi principi. E dunque significa che comunque coloro, tutti, chiunque voglia rispettare un principio di uguaglianza per quello che è la nostra Costituzione...
Sì, ma lascia perdere la Costituzione, non c'entra niente in questo caso, perché il principio di uguaglianza non c'entra pochissimo con questa vicenda, anzi direi nulla. Dunque la conseguenza secondo lei è che i politici dovrebbero fare il test antidroga?
Sì, ma un'altra cosa, non è che devono fare il test antidroga, tutti coloro che si trovano in una funzione pubblica devono rispettare dei principi psicoattitudinali, anche di quelli che possono alterare...
Ma non lasci perdere i principi psicoattitudinali, perché lei parla genericamente? Siamo concreti, che qui non è che vengano proposti dei test psico-fisico-attitudinali, viene proposta una cosa precisa, l'ha detto il sindaco di Roma Alemanno oggi, il test antidroga.
Perfetto, questo vale per tutti coloro che devono avere una funzione pubblica.
Cioè, e per esempio, tutti i dirigenti pubblici degli uffici devono fare il test antidroga ogni sei mesi, ogni anno?
Ma coloro che hanno a che fare con il pubblico devono farlo.
Facciamo il test antidroga a tutti i dipendenti pubblici, secondo lei?
Tutti coloro che hanno a che fare con il pubblico.
Ma lei si rende conto? Allora, anch'io.
Ma costa pochissimo fare un test di questo. Io mi occupo del mio lavoro che faccio, mi guardi, è come parlare del problema della religione di cui se posso intervenire, basta fare una convenzione rispettando quello che crocifisso come l'Islam. Io sono un cattolico credente e credo che manca una questione di base. Storia della religione, cioè insegnare religione come fanno i miei figli che non fanno nulla, sarebbe importante che tutti quanti spiegassero la differenza e probabilmente tutti sceglierebbero di avere il crocifisso piuttosto che avere non so Buddha o
Aristotele. Giovanni, però adesso sto parlando di un'altra cosa. La domanda è questa: io che parlo col pubblico, anche se non faccio il funzionario pubblico, sono obbligato a fare, secondo lei dovrei essere obbligato a fare il test antidroga?
Sì.
Vabbè, ma insomma, Giovanni,
questa è la mia opinione.
No, ma ho capito, ma insomma, si apre una sorta di vaso di Pandora, lei capisce benissimo, no? Cioè, vabbè, comunque, insomma, per carità, io rispetto quello che lei dice, mi sembra francamente fuori dal mondo, cioè fuori dalla inapplicabile, senza senso. Va bene, comunque, ripeto, lo rispetto. Carlo, provincia di Varese.
Pronto?
Buonasera.
Luciani, buonasera. Innanzitutto grazie per l'opportunità di intervenire. Io volevo dire, non so se si può ridire, se è fascia protetta questa, sulla storia dei crocefissi, che sono incazzato nero. Perché?
Quale fascia protetta? Questa non, qui alla Zanzara non c'è fascia protetta.
Lo sapevo che mi avrebbe detto così, non l'ascolto tutte le sere, quindi non, lo davo per scontato. Però, perché questa storia del crocefisso veramente sta diventando... Cioè, io dico, ma allora... Come ho visto su un quotidiano stamattina, dobbiamo veramente rimuovere tutti i simboli allora, le chiese, i campanili, i simboli anche che danno l'idea di una croce, perché quello, anche quello dà comunque diritto a chi lo vede magari di chiedere un risarcimento perché di un credo diverso.
Vittorio Messori oggi dice, beh allora togliamo anche la foto di Napolitano, perché Napolitano è di una parte politica, può dare fastidio a qualcuno.
Anche il credo politico, giustamente, siamo alla follia. Allora io dico, e voglio fare una battuta per concludere, ma veramente io vorrei conoscere i pusher di questi sette signori e dirgli di tagliarne la più fine o meno grossa.
Vabbè, diciamo. Adesso esagera pure lei, Carlo.
È una battuta, chiaramente, ma per dire che comunque siamo veramente alla follia. Al di là del credo, io sono un cristiano e quindi...
Questo l'avevo capito, l'avevo intuito.
È un simbolo... In più, ma al di là del credo, dico, anche laicamente, è un simbolo della nostra storia, della nostra cultura di 2000 anni, che non dà fastidio a nessuno se non a quei pochi o a quella signora che ha fatto questo ricorso addirittura alla Corte Suprema d'Europa, perché qui sia in primo appello che in Cassazione gli hanno dato torto.
Va bene Carlo, grazie. Riccardo, provincia di Bari.
Buonasera dottor Cruciani, grazie per l'opportunità. Chiamavo per la polemica appunto del crocifisso. Io credo che si stia un po' esagerando, nel senso che la richiesta fatta da questi due coniugi parta più da un discorso di globalizzazione, cioè da me mi hanno sempre insegnato che la religione è qualcosa di cuore, che si porta nel cuore e che non ha bisogno di simboli, e che effettivamente in Italia, ecco, non generalizzando come la persona che mi ha preceduto sui simboli che sono riconosciuti religiosi, una chiesa è individuata come una chiesa, una moschea idem, ma un posto pubblico dove io mi reco per usufruire di un servizio pubblico, per chi non ha una convinzione religiosa uguale, potrebbe dar fastidio. Ora, rispettando qualsiasi tipo di religione, da questa credo che sia partita la richiesta, e poi alla fine penso che i risarcimenti nessuno li chiederà mai, non è vero dottore?
Ma non lo so, guardi, non lo so.
Nessuno chiederà mai un risarcimento perché magari gli ha dato fastidio.
Ma guardi, io sono portato a pensare che dietro questi ricorsi in realtà ci sia una volontà di ottenere un risarcimento per la discriminazione, eccetera, eccetera. Questa è la mia idea,
Scienza.
Cioè non penso a una battaglia di principio, così istintivamente, non penso a una battaglia di principio per far togliere i crocifissi nelle aule. Cioè, se uno va alla fine di questa procedura può ottenere in teoria un ricorso, un rimborso per la discriminazione sofferta e queste stupidaggini.
Diciamo che comunque è una cosa che può non aver senso, perché almeno non tutti gli istituti scolastici hanno il crocifisso, però penso che sia più una questione, ecco, di principio, cioè nel senso... un po' in maniera estremista, però se lei ci riflette un po' non ha niente a che vedere, però è come quando nelle repubbliche sovietiche uno per avere il pane doveva avere la testa del partito.
Allora, in questo caso scusi, quale sarebbe il paragone?
Infatti è una cosa estremista, però adesso togliendo tutti coloro che magari sono irregolari, però c'è una grande fetta della popolazione italiana che comunque è di un'altra confessione religiosa,
e allora?
Di un'altra nazione.
E in che cosa sarebbe discriminata? Mi scusi, in che cosa sarebbe discriminata?
No, non è che sarebbe discriminata, però si reca a scuola per avere un servizio pubblico e comunque è costretto perché...
a vedere il crocifisso, è costretto a vedere quel crocifisso e dunque a subire chissà quale influenza. Allora, mi perdoni Riccardo, non regge il discorso, a mio parere non regge. 19, 45 e 33. Leggo dal Corriere della Sera di oggi: da quel momento, cioè quando la condanna diventerà forse definitiva e vincolante per l'Italia, altri cittadini italiani potrebbero contestare facilmente la presenza del crocifisso nell'aula di una scuola pubblica e chiedere un risarcimento a Strasburgo perché è stata violata la neutralità confessionale nella pubblica istruzione e il diritto dei bambini a credere in altre religioni. I soldi alla fine si arriva sempre là.
Possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche, possono morire, loro e quei finti organismi internazionali. Senta, che non contano nulla.
Questo il ministro La Russa è certamente una delle frasi del giorno. Il professor Michele Ainis, buonasera.
Buonasera.
Che è docente di diritto pubblico Università di Roma, editorialista della Stampa, ha sentito il ministro La Russa. Io l'ho criticato, oltre che per questa uscita, dicendo insomma ci si potrebbe pure esprimere in maniera più articolata sulla vicenda del crocifisso, anche per il fatto che un ministro della difesa, ma questo è in realtà una cosa comune a molti politici italiani, nel pomeriggio di un giorno qualsiasi, di un giorno feriale, dovrebbe pensare un po' più ai soldati, alla situazione della difesa, ai militari, non so a che cosa, e non partecipare a trasmissioni televisive pomeridiane. Vabbè, insomma, questa è una mia idea.
Ho fatto per un momento il ministro dell'offesa, insomma.
Vabbè, chi è offeso? Mi scusi, Ainis.
No, dell'offesa nel senso era questa questione del crocifisso.
Sì.
Che vedo, insomma, non si riesce a ragionarne pacatamente, gli animi sono molto riscaldati.
Sì, anche se io l'ho detto prima, io penso, e in questo sicuramente non la penso come lei, da quello che ho letto oggi, che questa sentenza alla fine non sia, resterà assolutamente inapplicata da un punto di vista concreto, pratico, anche se poi ci sarà il ricorso, anche se diventasse definitiva. ci sarà forse qualche risarcimento, ma certamente non vedremo i crocifissi scomparire dalle aule, dalle scuole italiane, dai luoghi pubblici italiani. Perché invece lei pensa che sia un qualcosa di sacrosanto, almeno da quello che ho, anche se la parola sacrosanto in questo caso forse è fuori luogo, da quello che ho letto oggi sulla stampa, mi spieghi?
Ma io mi rendo conto che fa parte della tradizione dominante degli italiani, diciamo la religione cattolica e tutti i suoi simboli. Poi però c'è anche una parte minoritaria che non si riconosce in questi simboli. Le garanzie, i diritti, la laicità, insomma, servono a difendere non la maggioranza ma la minoranza. Voglio dire, questo credo che sia stato il motivo conduttore della sentenza fatta alla Corte di Strasburgo.
Però la discriminazione, professor Ainis, vorrei capire dov'è, adesso vista da lontano, poi senza conoscere le carte, non ce ne frega nemmeno troppo di conoscere le carte dei giudici di Strasburgo, quelli che padre Fanzaga ha chiamato i sette, com'è che li ha chiamati, pesci lessi o non so che cosa, il direttore di Radio Maria. Però al di là di questo, lei pensa davvero che il crocifisso presente oggi, non so nemmeno in quante aule, in quanti luoghi pubblici, sia un elemento di discriminazione? Francamente io penso di no.
Può essere avvertito come una imposizione da parte di chi non si riconosce in quel simbolo come simbolo identitario, cioè altro è la bandiera nazionale, altro è la fotografia del Presidente della Repubblica Italiana, altro è il simbolo di una religione molto importante ovviamente, ma che non è più la religione di Stato. Noi abbiamo avuto per un secolo una Costituzione che si apriva proclamando il nostro Stato italiano come Stato confessionale, cioè la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. E poi continuava questo articolo 1 dello Statuto Albertino affermando che gli altri culti o resistenti verranno tollerati conformemente alle leggi. Ora siamo usciti da questo abito costituzionale e siamo entrati in un altro abito che, dove invece tutte le religioni si proclamano uguali e si difende anche la libertà di chi non ha fede. Allora io poi vorrei anche aggiungere che insomma una religione forte non ha bisogno di imporre, perché stiamo parlando di locali pubblici, di tribunali.
E perché, scusi, però la interrompo un attimo, perché questo è un concetto importante, forse è al cuore della vicenda. Perché la presenza di quel crocefisso, su cui si potrebbe discutere molto come simbologia, eccetera, eccetera, non lo vogliamo fare qua, può rappresentare, come dice lei, un'imposizione? Io non lo vedo francamente così. Io sono cresciuto, sono stato istruito, ho frequentato scuole pubbliche dove forse c'era il crocifisso, francamente non me lo ricordo, e già il fatto che non me lo ricordo è importante, non mi sembra che mi abbia particolarmente influito sulla mia formazione.
Ma guardi, per un verso mi piacerebbe ricordare adesso ciò che ha fatto un presidente della Corte Costituzionale cattolico, Ruperto, che quando venne eletto presidente fece togliere il crocifisso dall'aula della Consulta, non so se poi sia stato rimesso, ma lui fece questo gesto in segno di separazione tra affari religiosi e affari pubblici. Per un altro verso, e qui andiamo su un'altra china su cui possiamo avere idee diverse, però a me pare che vi sia come dire, dei comportamenti privati, lo vediamo anche nelle cronache, senza fare nomi per carità di padre, insomma di politici cattolici che poi hanno tutt'altra esperienza di vita, è una esibizione esterna, no? della fede, e quando l'esibizione esterna è così ostentata e mi pare, come nel caso del crocifisso, insomma, imposta poi da vecchi regolamenti degli anni 20, come si coniuga questo? Insomma, io per quello dicevo che una...
Però scusi, l'ostentazione, lei dice che è ostentata la presenza, è lì il crocifisso, che ostentazione c'è? Perché il paragone con i cattolici che ostentano la propria fede e poi nel privato fanno altro? Mi scusi, che c'entra?
A me pare che in questo momento ci sia poca pratica religiosa, però posso sbagliare, è una mia veduta.
Questo può essere, dunque?
E ci sia però invece un forte ascendente delle gerarchie ecclesiastiche sulla nostra vita pubblica, potremmo citare gli dico che su cui è caduto un governo.
Sì, ho capito. Lei dice non è la, a parte che bisognerebbe vedere i dati eccetera, non è molto praticata, diciamo, dalla religione eccetera, andare a messa, ci sono dei dati magari insomma anche discutibili su questo, e invece c'è una volontà di imposizione che viene dalle gerarchie cattoliche. Sì, però io ripeto, al di là di questo, la questione dell'imposizione non la capisco. Perché quel simbolo messo lì in un posto pubblico dovrebbe essere considerato da qualcuno qualcosa di offensivo, qualcosa di discriminatorio, qualcosa da togliere? È questo che non capisco.
Perché un simbolo è tale se tutti ci si possono riconoscere e qualcuno non ci si riconosce. Questi signori finlandesi, mi pare, italiani.
Sì, un italiano e una finlandese, sì. Ecco, una coppia.
Hanno aperto una vicenda di principio, ma c'è anche un giudice, il giudice Tosti, a cui la Cassazione poi ha dato ragione. Sì. Credo che lo abbiano fatto per ragioni di principio e non penali, poi non voglio fare il processo alle intenzioni personali. Evidentemente loro si sentivano in qualche modo
discriminati,
subire una violenza, discriminati, e quando anche fosse una sola la persona che diciamo si sente ferita da questo, andrebbe ciò non di meno difesa.
È garantito. Va bene, professor Anis, la ringrazio, buona serata.
Buonasera.
19:54 800 24 00 24. Dove andiamo? A Trento. Gianmario, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Povero il mio professore.
Povero il mio professore. Perché povero professor Ainis?
Povero professore, perché dovrebbe incominciare ancora da rose dalla prima media.
Addirittura.
Ma come si fa a ragionare in questo modo? Quel crocefisso, e questo mi riferisco a Fonzaga, al padre Livio, diciamo così, no?
Sì.
Ecco, quel crocefisso è il simbolo di bontà, di generosità, dei diritti di tutti gli uomini, specialmente i più deboli. Le donne al tempo di Cristo come erano trattate? E fu proprio la venuta di Cristo che si adoperò soprattutto per i più deboli. Per i più deboli, questo. Ecco, poi dopo volevo dire un'altra cosa per quanto
riguarda Gianmario.
Quella della droga.
Sì.
Adesso che il dottor Cruciani abbia detto me ne frego, l'avrei detto anch'io. Ma non perché sono favorevole perché io quando vado a votare praticamente io non so la persona che voto praticamente se si droga o non si
certo,
droga.
Come fa a saperlo, tra l'altro? Come potrebbe fare a saperlo?
Ma se questo qui, siccome che uno quando diventa parlamentare non subisce una metamorfosi, cioè rimane quello che è. Io mi chiamo Mario, Gianmario praticamente rimango ancora Mario.
Ma poi cosa c'entra? Uno magari arriva in Parlamento e comincia a drogarsi dopo, insomma, veramente una follia. Gianmario, la ringrazio. Prima dei telegiornali voglio sentire ancora un ascoltatore della provincia di Roma, Giuseppe.
Sì, pronto?
Dica, Giuseppe.
Sì, salve, buonasera Cruciani. Senta, io la soluzione è semplice, molto semplice per quanto riguarda il discorso della droga dei politici. Visto che comunque c'è il doping nel calcio, aumentiamo la pena per i politici di 3-4 volte. Facciamo dei campioni, chi ci casca, se fa 10 anni di carriera se li fa tutti. È semplice la cosa.
Semplicissima, Giuseppe. Perché non applicarla, diciamo, domani, no?
Sì, anche perché la responsabilità che ha un politico, secondo me, è una cosa che prescinde da qualsiasi cosa, dal camionista, dalla persona che comunque c'è una responsabilità se porta un carrello. Politico, secondo me, se sbaglia, deve pagare.
Ma guardi che paga, se viola la legge paga, più o meno.
No,
insomma, poi. No, invece no. Che fa? Non paga.
Non paga nessuno.
Non paga nessuno.
Lo sa benissimo, le pene sono talmente. Poi, tra l'altro, il consumo di cocaina non è neanche per uso personale, non è neanche insomma penalizzato. Ecco.
Va bene, Giuseppe. 19:57 e 3 secondi. I titoli dei telegiornali.
Berlusconi consegna nuove case all'Aquila, poi parla di riforme, il Premier sia eletto dal popolo. Lettera di Obama al Presidente del Consiglio: lavoriamo insieme per la ripresa economica mondiale. Berlusconi, ottime le relazioni con la Casa Bianca. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Presidente del Consiglio, celebra la festa delle Forze Armate. Sostenere le missioni italiane sono di vitale importanza. Influenza, salite a 24 le vittime italiane. L'elenco dei centri dove rivolgersi città per città. Appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, meglio vaccinarsi. Si moltiplicano le reazioni dopo il no ai crocifissi nelle scuole della Corte Europea. Il segretario di Stato Vaticano, Bertone, questa Europa ci lascia le zucche e ci toglie i simboli più cari. Al processo per l'uccisione di Chiara Poggi spunta l'ipotesi dei consulenti della procura. La ragazza potrebbe essere stata uccisa con un paio di forbici da sarto. A Milano il primo centro estetico per gli under 14. I maschietti adorano i massaggi, tra le bambine spopolano i tatuaggi all'acqua. A 20 anni dal suo arrivo a Mediaset, Emilio Fede fa progetti per il futuro e al TG5 dice: il giornalismo si deve amare come una donna, con passione.
Va bene, va bene. Sentiamo il TG1.
Berlusconi, no al dialogo se continuano odio e fango. Premier eletto dal popolo, inaccettabile sentenza sul crocifisso. Maroni, più fondi a Forza dell'Ordine, pronti a votare con opposizione. Bossi frena, Bersani no a tagli a sicurezza. Influenza A, oggi 6 morti, già affetti da gravi malattie. Come vaccinarsi e difendersi dal virus. Marchionne, il piano Fiat per rilanciare Chrysler, 21 nuovi modelli entro 5 anni e vendite raddoppiate. Sequestro di Abu Omar, Pollari e Mancini non giudicabili per il segreto di Stato, condannati 23 agenti della CIA. Orrore negli USA, a Cleveland 10 cadaveri nella casa di un uomo già condannato per stupro, forse altre vittime. Faremo il check-in con il telefonino e forse dall'anno prossimo anche in Europa sarà possibile usare il cellulare in volo.
Possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche. Possono morire loro e quei finti organismi internazionali. Senta, che non contano nulla.
Questa era la russa, uno di quelli tosti naturalmente contro il crocifisso, era anche uno degli audio del giorno, una delle voci del giorno. La questione ronda, c'è qualcosa da dire, perché c'è la vicenda dei tagli alla sicurezza con questa diatriba tra Maroni e Bossi. Le ronde.
A mezzanotte va la ronda del piacere. E nell'oscurità.
Ci siamo scordati delle ronde, ma oggi, leggo Repubblica, prima pagina, le ronde fanno un maxi flop. Circa 3 mesi del decreto Maroni, che ha regolato i volontari per la sicurezza, le richieste di iscrizione sono vicine allo zero. Dunque, flop non solo delle ronde, ma anche di chi le dipingeva come la panacea di tutti i mali. Chi le dipingeva, per esempio, come qualcosa in grado di sconfiggere addirittura gli stupri in qualche città.
Se ci fossero state queste ronde là dove ci sono stati i recenti casi di stupro, forse questi stupri non sarebbero avvenuti.
E poi, naturalmente, flop anche per coloro che sostenevano un'altra cosa che non stava in cielo né in terra, cioè dire che le ronde fossero come i picchiatori fascisti, le ronde durante il fascismo, le camicie brune, le camicie nere.
Nella storia italiana c'è già stato purtroppo un altro momento in cui si pensò di affidare la sicurezza a persone che giravano per le strade con la camicia dello stesso colore, e noi lì non vogliamo tornare.
A mezzanotte va la ronda del piacere.
Claudio da Genova, buonasera.
Sì, buonasera signor Chiocciani, grazie, è un piacere parlare con lei. Intanto niente, volevo solo brevemente dire due parole, niente, inerente a questo fatto della droga. Beh, intanto non è un fatto nuovissimo, perché altre personalità importanti hanno già fatto uso di queste sostanze. Cioè, io non voglio fare il moralista, dire ah no, avete sbagliato, no, basta, vietare totalmente. Però, cioè, da un lato potrei essere d'accordo se utilizzando queste sostanze uscissero dei frutti buoni, nel senso, cioè, per me, in fondo, se un politico ogni tanto fa uso di queste sostanze per caricarsi e fare delle cose positive.
Beh, Claudio, adesso lei la butta così, no, sullo scherzo. Un attimo solo, sì. Resti con me, da Blob, in transatlantico.
La maggioranza? Lei. Io, ma non sono della maggioranza.
Però ne vale la pena.
Qualsiasi gusto voi lo potete soddisfare, forse questa è la chiave più semplice di lettura di perché tante persone vanno con i trans.
Noi siamo tanti, somigliamo alle donne perfette, siamo soprattutto alte, perché quasi tutte le trans sono molto alte. Siamo alte, belle, profumate, soprattutto dopo mezzanotte in buio, magari siamo anche affascinanti, bellissime, che un uomo pure un po' ubriaco, un po' drogato, ci vede come un, non lo so, una dea di bellezza, che siamo lì femminile, solo che anche io incluso, che riesco a essere attiva, pur usando qualche volta qualche farmaci, perché purtroppo con un uomo come te non lo so cosa può succedere. Però
niente,
quando...
non può succedere niente.
Non dire mai mai.
Non comunque... dire mai mai, però per ora.
Questo era Alessio Vinci ieri a Matrix con un, credo fosse ieri, se non ricordo male, che ho visto alla fine della trasmissione, con un transessuale, devo dire, molto, molto bello barra bella. Insomma, avete capito che ultimamente di moda, va di moda, tira in televisione, audience alle stelle, basta invitare un transessuale. Perché non ci hanno pensato prima poi questi strateghi della televisione? Va bene, 28 minuti eravamo con Claudio da Genova, però Claudio, cerchiamo di dire cose serie, non...
Sì, certo. No, certo, poi c'è un'altra parte di me, non è per ricredermi, c'è un'altra parte di me che dice no, effettivamente comunque in fondo è una sostanza che dovrebbe essere utilizzata forse per altri scopi, e vabbè. Poi un'altra cosa, fare i test a tutti i politici, io personalmente non è che, cioè, a priori dovrebbero essere loro a regolarizzarsi, e poi non si può mettere un tornello per ogni politico da far entrare, fare i test tipo Brunetta, per, cioè vabbè, comunque. Nel senso, vabbè.
Claudio, non ho capito niente di quello che ha detto, pubblicità oppure i titoli della 7, ce l'abbiamo i titoli della 7, sentiamo.
Sul caso Abu Omar cala il sipario del segreto di Stato, il giudice decide il non luogo a procedere per l'ex direttore dei sismi Nicolò Pollari, per il suo vice Marco Mancini nel processo per il sequestro dell'ex imam di Milano, condannati invece gli agenti della CIA. Nel caso Garlasco spunta una nuova arma del delitto. Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un paio di grosse forbici da sarto. È l'ipotesi lanciata dall'accusa nel processo contro Alberto Stasi a 2 anni dall'omicidio. L'influenza fa altre 5 vittime, tutte però avevano gravi malattie pregresse. Ancora polemiche e scetticismo sui vaccini, ma il ministro Fazio assicura che l'Italia è stato il primo paese in Europa a avviare la distribuzione. Un anno dopo l'elezione, primo schiaffo per Barack Obama. Nelle elezioni locali i repubblicani strappano Virginia e New Jersey al partito del presidente. L'indipendente Bloomberg è riconfermato invece sindaco di New York.
Avete sentito prima lo spot antidroga, credo che fosse la presidenza del Consiglio dei Ministri o non so che altro, su cui uno spot con il quale concordo naturalmente al 100%, non vorrei che passasse quest'idea, che dire che il test ai parlamentari, a non so chi altro, è una cosa demagogica, non significa fare l'esaltazione del consumo degli stupefacenti, sia chiaro, per chi ancora insiste su questo punto, sono parecchi nei messaggi. Dove andiamo? Allora andiamo a Milano. Michele, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire in merito alla sentenza della Corte Europea. Ormai siamo alla dittatura della minoranza. Qui si ha praticamente, si vuole togliere il diritto di tutti quelli che si ritengono comunque cristiani di fare a meno dei loro simboli, mentre una minoranza ci vuole imporre il loro modo di vedere. Secondo me questo è anche un modo per fare un favore, credo, ai musulmani, perché un po' qui cominceremo a genufletterci e a pregare Allah.
Però io... Michele, non mi sembra che adesso mettere in mezzo un favore ai musulmani, non c'entra nulla.
Una provocazione questa qua, provocazione per provocazione.
Ma chi avrebbe fatto un favore ai musulmani, mi scusi, 7 giudici della Corte Costituzionale della Corte Europea?
Stiamo avviando su una brutta strada, io non capisco perché l'Europa, gli italiani nella fattispecie, debbano adeguarsi ad una minoranza che pretende di imporre le proprie regole.
Ma guardi che non si adeguerà nessuno, questo è il punto fondamentale, alla fine non si adeguerà nessuno, non si preoccupi, non succederà nulla, al massimo qualcuno prenderà dei risarcimenti, lo Stato sarà costretto a pagare, perché è una questione di quattrini, io mi convinco sempre di più che è una questione di quattrini.
Cruciani, io rispondo un po' su questa cosa, di questa gente che pretende questa cosa, io rispondo un po' come ha risposto lei sul fattore del deputato che si droga. Chi se ne frega che non gli sta bene, vadano da un'altra parte, chi che sia, atei, buddisti, musulmani, non gli interessa, non hanno rispetto per queste cose, bene, io non ho rispetto per loro, punto.
cioè non mi interessa cosa pensano loro, perché devono imporre il loro punto di vista a tutti? Per quale motivo? È questo che non capisco, non se ne facciano una ragione. L'Italia è un paese a maggioranza cristiana, cattolica, gli altri, se non gli sta bene, si facciano un mondo a parte, non me ne frega niente di loro.
Michele, siccome lei lo dice col cuore, con passione, raccolgo volentieri il suo sfogo, lo lascio lì a disposizione dei nostri ascoltatori. Lorenzo da Firenze. Lorenzo, mi sente?
Sì, io la sento.
Dica.
Senta, volevo intervenire riguardo al discorso del crocifisso.
Prego.
Io condivido pienamente la decisione del Parlamento europeo e vorrei un attimo attingere della mia esperienza personale.
Sì, che non è il Parlamento europeo. Allora, se lei ci vuole raccontare la sua esperienza personale, però mi deve aspettare che c'è il traffico.
Veicoli commerciali Peugeot, Boxer, Expert, Partner e Beeper. Tanto di cappello agli incentivi al lavoro.
Vi presenta Strade in diretta.
Per un incidente comunque ora risolto, restano dei rallentamenti sulla A4 tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 Bologna-Padova in direzione Padova. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, si resta in coda tra Fuori Grotta e zona ospedaliera verso Capodichino. Anche in questo caso si tratta di un incidente. Il traffico è in miglioramento sul resto della rete stradale, restano code a tratti in uscita da Roma, sul tratto urbano della 24 fino al grande raccordo anulare. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia, ma anche che riduce la visibilità sul tratto appenninico dell'Autosole tra Rioveggio e Pian del Voglio. Il numero verde per le vostre segnalazioni in chiusura, lo ricordiamo, è l'800 1973 13. È tutto, Strada in diretta, torna tra mezz'ora.
La Zanzara.
Siamo alte, belle, profumate, soprattutto dopo mezzanotte in buio. Magari siamo anche affascinanti, bellissime, che un uomo pure un po' ubriaco, un po' drogato, ci vede come un, non lo so, una dea di bellezza. Che siamo lì, femminile, solo che anche io incluso, che riesco a essere attiva, pur usando qualche volta qualche farmaci, perché purtroppo con un uomo come te non lo so cosa può succedere. Però
niente,
quando...
non può succedere niente.
Non dire mai mai.
Comunque... non dire mai mai, però per ora.
Un transessuale Alessio Vinci ieri sera a Matrix. Dove andiamo? All'800 24 00 24. Vi faccio ascoltare di nuovo il ministro La Russa, oggi alla vita in diretta, il ministro della difesa, sulla questione del crocefisso.
Possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche. Possono morire loro e quei finti organismi internazionali. Senta, che non contano nulla.
Il ministro La Russa, e abbiamo Dario Fo con noi, buonasera.
Buonasera.
Ha sentito La Russa, sì, quelli che vogliono togliere il crocefisso potranno morire, tanto non c'è niente da fare, è così. Che dice?
Vabbè, uno è uno sicuro di sé, sicuro della forza dello Stato, del governo, delle tradizioni e via dicendo.
Senta, però io voglio capire una cosa, lei oggi in un articolo sul Manifesto ha detto, si è detto più o meno d'accordo, utilizzando naturalmente una diverse espressioni, anche piuttosto dure nei confronti di quel simbolo lì, no? E sulla decisione della Corte di Giustizia europea, però faccio appello alla sua esperienza di queste cose, ma qual è, perché dovrebbe essere considerato la presenza di un crocefisso all'interno di un luogo pubblico un elemento di intolleranza, un qualcosa di discriminatorio? Io non me ne faccio una ragione, certo, Dario Fo, me lo spiego.
Dipende dalle persone e anche dal concetto, diciamo, culturale che ci si è fatti nella vita. È ovvio che io, per esempio, non sento nessun disagio davanti a un crocifisso che mi ritrovo in una scuola, anche perché sono nato al tempo del fascismo e al tempo del fascismo, grazie al concordato, c'erano i crocifissi nella scuola e dalle elementari fino alle medie mi sono trovato a sopportare tranquillamente.
Appunto, questo, no? Non mi pare che abbia avuto nessuno su di lei, non mi pare che abbia avuto tutto questo.
Ma perché tutto dipende da quello che hai culturalmente dietro a te. Capisco che, per esempio, se una persona, come è successo da parte di quella famiglia.
Sì, quella coppia, sì.
Sì, del
Una finlandese.
Sì. Che hanno una determinata educazione, cultura, un background di fondo di un certo tipo, ecco, che sentono come imposizione, come prevaricazione, il fatto di dover avere davanti un simbolo che non è quello della propria religione, oppure eppure sono in molti sono cristiani, perché non bisogna fare confusione. Questo, quando si dice è il simbolo di tutti i cristiani, non è vero, perché in Germania o in altre nazioni ci sono delle religioni che si chiamano cristiane, ma che hanno altri simboli, modelli, sì, modi, diciamo riti, consuetudini e via dicendo.
Però insomma, mi pare qualcosa adesso, francamente, di sopportabile la presenza in un luogo pubblico. Io la vedo così e temo, da quello che ho letto oggi dai giornali, temo che dietro queste vicende non ci siano solo questioni di principio, perché se uno arriva fino in fondo nei ricorsi può ottenere anche, la metto sul venale, ma qualche volta è da queste cose che si capisce tutto. Insomma, se uno arriva in fondo con i ricorsi, alla fine può ottenere un risarcimento per discriminazione. Lei pensa davvero che ci sia una questione di principio dietro questi ricorsi?
Ma no, ma soltanto che bisogna, anche di fronte a queste cose, bisogna avere l'apertura così mentale, democratica, di dire, vabbè, se ti dà fastidio che ci sia questo oggetto, cercheremo di mediare. Per esempio, tu che simbolo hai diverso, cerchiamo di metterlo insieme, oppure però è ovvio che quando uno è ateo, per esempio, e quindi non accetta nessun segno davanti a sé, perché lo sente come simbolo indicativo, soprattutto è preoccupato che i propri figli imparino ad avere un'idea, una consuetudine, una abitudine, insomma, a un simbolo che poi diventa parte del suo modo di pensare e di accettare, ebbene qui è lì che nasce il caso.
Non c'è, sì, ho capito, ma non c'è il rischio, come diceva prima un mio ascoltatore, di una dittatura delle minoranze, cioè solamente perché una minoranza, ed è una minoranza, è infastidita, allora...
La dittatura delle minoranze l'ho sentita tante volte, ed è un modo per eliminare i diritti delle minoranze, insomma.
Senta, le voglio far ascoltare...
O si accetta che esistono delle minoranze che abbiano dei diritti, oppure siamo più sinceri, le minoranze le caviamo di mezzo e mettiamo una regola per cui la minoranza deve star zitta.
Senta Fo, le faccio ascoltare stamattina, durante la nostra trasmissione, Rocco Buttiglione ha risposto al suo articolo sul manifesto di oggi. Sentiamo in che modo.
Buttiglione, le voglio forse rovinare la giornata. Dario Fo, oggi, in prima pagina del manifesto, dal titolo Crocevia, questo è il titolo, l'editoriale sul manifesto, ha detto: ricordiamoci anche, allora, se vogliamo dirla tutta, che in nome della croce sono state commesse lì i grandi misfatti, le crociate, l'inquisizione, la rapina e i massacri del nuovo mondo, la benedizione degli imperi e degli uomini e della provvidenza, i crimini più efferati, in nome di quel segno, tra virgolette. Le ho rovinato la mattinata.
Non mi ha fatto divertire, perché veda, questo è l'espressione di una mentalità totalmente faziosa e totalmente astorica. Io come cristiano condanno le crociate e dico che non ci siamo comportati come cristiani e siamo colpevoli davanti a Dio. Quello del manifesto non ha il diritto di condannare le crociate, perché i crociati non erano certamente peggio dei musulmani del loro tempo. Se qualcuno è andato a riconquistare la Spagna è perché qualcuno prima l'aveva conquistata. L'Islam si è diffuso col ferro e col fuoco, è stato ricacciato indietro.
Mi permetta, Fo, il ragionamento però sul crocefisso, simbolo di alcune malefatte, non è che regge molto,
Ma come non regge? Tutta l'Inquisizione cos'è? Una cosa, una barzelletta che diciamo...
Ho capito, ma sono tempi passati,
no,
adesso...
Ma da tempo passato, però quando si dice è la nostra storia, è anche la nostra storia, tutti i processi che ci sono stati, lo stesso così pensiero di controllo continuo, il fatto di mettere fuori legge certe minoranze, come ha detto, e magari perseguitarle, magari proprio sulla croce imporre il loro piegarsi o rifiutare il proprio pensiero, dove le mettiamo? Le cancelliamo così? Dice roba passata perché...
No, ma non mi sembra il crocifisso, no, può essere, non può essere identificato come simbolo di persecuzione, questo mi pare.
Senta,
francamente...
Ma non voglio ricordarvi che questo segno entrò nelle scuole con il fascismo e con un concordato. E questo inconcordato è stato poi impresso e rimesso in auge.
Ma che sia entrato col fascismo, lei è vero, ma che il simbolo possa essere identificato come un simbolo di oppressione, come un simbolo di persecuzione,
certo,
francamente no.
Dal momento, ma è come quando vede il simbolo, per esempio, della svastica, oppure vedo,
ma no, la svastica è un'altra cosa, non si può paragonare il crocifisso con la svastica.
Sto dicendo la falce martello. In certi momenti, in certe stragi, io sì. Lo vedo come un momento deleterio e repressivo. Perché noi dobbiamo cancellare, arrangiare, aggiustare le cose e non avere il coraggio di essere veramente storici?
Perché, cioè, secondo me, perché...
la storia, ricordare che esiste, che il nostro condizionamento culturale sì. È determinato da questa storia che noi crediamo sia vecchia e risaputa e da buttare via. La storia di mille anni fa ci è addosso.
Sì, d'accordo, però mi sembra...
Però, non facciamo un discorso corretto.
Non a caso, la svastica...
La cultura.
No, non a caso, la svastica però è scomparsa e la falce e martello, come dire, va scomparendo e invece quel crocifisso rimane, qualche ragione ci sarà, insomma, qualche diversità ci sarà, adesso la metto così.
Se andiamo a scusare i valori e i tempi sui segni che sono arrivati fino a noi e quelli che sono cancellati, e diciamo che quando un segno resiste vuol dire che ha un valore straordinario e diventa intoccabile, beh, finiamo veramente a fare i discorsi paradossali.
Senta, le chiedo un'ultimissima cosa sulla quale può essere che siamo d'accordo. Io penso che i test antidroga non c'entra nulla con la questione del crocifisso. I test antidroga per i parlamentari che vengono proposte a gran voce in queste ore sia una grandissima buffonata che non servono assolutamente a nulla. Lei che dice?
Ma anch'io, a me sembra paradossale, sembra una sfida per quasi spettacolo da farsa, insomma, diventa una farsa.
Sono d'accordo con lei, si cerca pubblicità dicendo facciamo i test antidroga, tutti i parlamentari devono essere puliti, eccetera.
Diventa farsa fatta in quella maniera, insomma, non è con i test obbligati, e chi poi dice no, io non ci sto, mi sembra una cosa organizzata, e allora gli si punta il dito contro.
Esatto, passa per il cocainomane, diciamo, per il consumatore abituale, invece magari vuole solamente proteggere la propria privacy, no?
Questo controllo orrendo che mi imponi, perché dal momento dici chi vuole lo faccia, chi non vuole lo faccia, ma attento, chi non lo fa poi noi lo facciamo.
Sono d'accordo con lei, grazie, buona serata.
Prego, arrivederci.
20 e 29, 800, 2400, 24, titoli del TG2.
Berlusconi all'Aquila per la 27esima volta dal terremoto, il premier sul PD, Bersani è partito con il piede sbagliato, inaccettabile la sentenza sul crocifisso e sulle riforme, il premier dice si è eletto dal popolo. Aumenta il bilancio delle vittime della nuova influenza, tutti soffrivano già di gravi malattie, tra loro diversi giovani, ancora polemiche sul ritardo nella distribuzione dei vaccini e molti medici rifiutano la profilassi. A Milano sentenza per il sequestro di Abu Omar, non luogo a procedere per l'ex capo del SISMI Nicolò Polla, ricoperto dal segreto di Stato, condannati invece gli agenti della CIA, protesta dagli Stati Uniti. Un nuovo elemento entra nel giallo di Gerlasco. I consulenti della procura ipotizzano che Chiara Poggi sia stata uccisa con delle grosse forbici da sarto. L'eterna contrapposizione tra la lingua nazionale e i dialetti, se ne occuperà presto un convegno della Dante Alighieri. Al TG2 i doppiaggi burla in dialetto di film e discorsi famosi che impazzano su internet.
Allora, eravamo con Lorenzo da Firenze. Prego, Lorenzo.
Buonasera. Senta, allora, quello che volevo raccontare è la cosa che mi stupisce di più del tema, di come viene trattato il tema del crocifisso, è che tutti ne parlano come una tradizione, come la zucca, come ho sentito da un titolo del TG5, il cappone o lo zampone. In realtà è una religione. Ma io, poi lei Cruciani non mi sembra molto, mi sembra a volte avverso a questi, diciamo, disegni superiori che a volte anche altri ascoltatori congetturano. Io credo che invece faccia parte della strategia Delinzionare la religione come una tradizione, perché se i cattolici dovessero fare il Ramadan, io penso che ci comunicherebbero a tutti: io sono ateo, io la penso come Margherita Hack per la religione. Mm. E il fatto che si tenga a livello di tradizione è efficace. Io rinfaccio alla mia mamma di avermi mandato a scuola, io tra l'80 e l'85, devo dire, la preghiera obbligatoria e facoltativa, e l'alunno che sceglieva quella facoltativa, se era uno bravo la sceglieva lunga, se non era bravo la sceglieva corta, io facevo sempre quella corta.
Scusi Lorenzo, però tutto questo all'epoca, credo più o meno la mia epoca, credo che ci fosse allora di religione già facoltativa, se non sbaglio.
Sì, io vengo da un paese,
in che modo ha influito su di lei? Non mi pare che abbia influito molto su di lei.
Sì, però per esempio la mia sorella continua a mandare, ma che
è rimasta scossa da allora di religione.
No, la mia sorella, che comunque non è una cattolica praticante, manda i figli a catechismo perché dice tanto non gli fa mica male.
Vabbè, ho capito, ma sarà pure libera di farlo. Non è che quelli che mandano i figli a catechismo sono dei pazzi scatenati, mi scusi Lorenzo.
Sì, però ecco, per me questo qui è tutto un sistema di dire: ma io lo mando a catechismo i figli, tanto male non fa, è una tradizione, si fa. E così comunque i cattolici ci sono, se gli viene chiesto qualcosa lo danno, fanno numero e...
No, però mi scusi Lorenzo, adesso lei contesta a sua sorella il fatto di mandare i figli al catechismo perché insomma male non fa. Di che stiamo parlando? Non mi pare una cosa particolarmente grave.
No, ecco. Sì, ma per me potrebbe dire, allora, nella fattispecie dedicare quel tempo in altra maniera.
Ho capito, questa... invece secondo sua sorella è bene mandare i figli al catechismo, che vogliamo fare?
Così ora siamo andati. Per me è questo discorso del tenere la religione come una tradizione, in realtà noi i cattolici non li vedo devoti come i musulmani che pregano 7 volte al giorno.
Meno male.
Vabbè, ma... teoricamente ci sono i vespri, cioè c'è tanto da pregare in chiesa anche durante la settimana.
Ho capito, ma insomma ognuno poi prega a modo suo.
La religione dice ce n'è una sola. Poi capito, parli con tutti i cattolici, dicono sì io sono cattolico, però quello che dice il Papa non mi va bene, quello che dice il parroco sotto casa mia sì, e il parroco del mio amico gli va bene che io faccio...
Per fortuna, Lorenzo, si può vivere la propria fede in tantissimi modi, in maniera tiepida, in maniera... appassionata, in maniera costante. Nessuno ti impone nulla, non c'è un imam lì che ti controlla.
Per me, no, cioè, per questa è la mia
opinione. Insomma, adesso abbiamo un po' deviato dall'argomento principale. A lei che fastidio le dà il crocefisso in un luogo pubblico? A parte che io non ne vedo più, francamente, di crocefissi.
No,
a parte
le scuole, cioè, è comunque quella subdola insinuazione della religione, come dire, tanto lì non dà noia. Cioè,
e invece da noia?
Come?
E invece da noia, per usare la sua espressione, chi lo sa?
Forse nel disegno di chi ce lo vuole, cioè, da noia, deve infondere un messaggio, cioè comunque non darebbe noia neanche la foto di Maometto.
Vabbè, il fatto sta che siamo qua in Italia, non è che siamo in Siria, insomma.
Però, ecco,
e dunque non c'è la foto di Maometto, io aggiungo per fortuna, insomma... Poi, senza voler offendere nessuno, per carità, però qui siamo, insomma, qui siamo, non è che siamo da un'altra parte, noi veniamo da Marte, allora possiamo mettere le foto del Pantheon, non so di che cosa, cioè di 100 foto diverse.
Però Cruciani, che ne so, anche quando sentono, fanno intervenire, si sente quello che dice il Papa riguardo all'argomento, perché non intervistano anche un imam, non intervistano anche altre...
E poi chi dovrebbero intervistare? Oltre all'imam, anche
non lo so quanti ce ne sono, io non sono un esperto.
Il capo degli evangelici,
potrebbero avere delle visioni interessanti comunque dei
sì, tempi, infatti
però...
ogni tanto vengono sentiti. Vabbè, insomma, lei vuole mettere in discussione il fatto che la religione cattolica sia un elemento centrale della nostra formazione. Il punto qui non è questo, stiamo un po' deviando. È la presenza ritenuta discriminatoria da questa famiglia e anche dalla Corte Europea di Giustizia di quel simbolo presente nelle aule, nei luoghi pubblici. Poi ci vorrebbe qualche statistica su questo, quanto in realtà è presente. Leo da Piacenza, buonasera, grazie Lorenzo.
Buonasera.
Dica.
Sì, buonasera. Io sono 52 anni, sono cattolico romano, professante,
apostolico, si
posso,
dice.
Sì, con i miei peccati e i miei dubbi.
E allora?
Dunque, io non mi
ritengo. Ha sentito Dario Fo prima? Ha sentito Dario Fo prima?
Sì, ho sentito.
Che paragonava in maniera, direi, non dico folle, ma insomma, non è nemmeno definibile il crocefisso alla svastica, alla falce e martello. Altre
no,
cose.
Sì, ma dicevo, vabbè. Allora, primo, mi spaventa che venga trattato il crocefisso come un elemento di tradizione. Secondo me, come dire, è un elemento di religione, e quando la religione viene paragonata alla tradizione è morta, perché è cristallizzata, non è più una cosa viva come dovrebbe essere. E la seconda cosa è che secondo me il crocefisso a me non scandalizza che non ci sia. Cioè, io sono uno che preferisco questo Papa Benedetto XVI a Giovanni XXIII al Concilio, quindi anche tradizionalista, però cioè, il crocifisso uno se lo porta un po' nel cuore, no? Cioè, voglio dire.
Vabbè, ma c'è chi se lo porta nel cuore, in qualche luogo pubblico è appeso al muro. Qual è il problema?
Però,
perché toglierlo?
Dire,
perché togliere? No?
Cioè, non mi sento. No, infatti, però è un dibattito, come dire, eccessivo per questa
sì,
cosa.
Sì, questo non c'è dubbio. Non c'è. E infatti, secondo me, Leo, io ho il sospetto, lo ripeto per l'ennesima volta, che ci sia dietro una questione di quattrini, prendere qualche rimborso alla fine dallo Stato italiano, perché una sentenza europea ti riconosce di essere discriminato. La ringrazio. Dove andiamo? Beh, è ricomparso Maurizio da Torino. Ci mancava da un po' di tempo che non mandava un messaggio. Servo, tu non hai idee, sei solo un leccapiedi. Benissimo, ci sentiamo col prossimo messaggio, Maurizio. Sergio da Milano.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque, io volevo intervenire per questo. Prima, riagganciandomi al discorso del toscano che è ateo, vabbè, io personalmente ho 58 anni, ho fatto 10 anni di internato al Collegio San Carlo a Milano, in mezzo ai preti, i crocifissi erano da tutte le parti, però non mi hanno assolutamente condizionato, anzi mi hanno permesso di scegliere in cosa credere, non sono delle droghe. Questo è una premessa. Il mio intervento era sulla discussione crocifisso sì o no. Il problema è questo: questa signora di Helsinki che si sente discriminata ha ottenuto parere favorevole alla sua richiesta. Io che a mia volta potrei sentirmi discriminato perché me l'hanno tolto. Quindi cosa faccio? Io domani mattina mando una lettera al Parlamento europeo chiedendo che sono discriminato dal fatto che mi è stato tolto il crocifisso. Mi sembra tutto un discorso sulla lana caprina, cioè non ha senso questa diatriba sul crocifisso basato sulla discriminazione. Mi segue?
Sì,
dico, se lei si sente discriminata perché c'è, io a mia volta potrei sentirmi discriminato perché non c'è.
Perché gliel'hanno tolto.
Quindi
dov'è
certo. Che andiamo a finire?
Ricorsi su ricorsi, d'altra parte non è una cosa nuova. La ringrazio, traffico.
Matteo, ma tu da grande cosa vorresti fare?
Io vorrei fare l'avvocato per cani, litigano sempre.
Qualunque sia la tua professione, scegli Window Inclusive Plus. 700 minuti di chiamate, 200 sms, 2 giga di navigazione, internet key, tutto incluso a 50 euro al mese IVA esclusa.
Papà, ecco i miei primi clienti!
Attiva All Inclusive Plus entro il 15 novembre. Per tutte le informazioni e la durata contrattuale, chiama Wind Professional al 156.
Strade in diretta.
Andiamo sulla tangenziale di Napoli, si resta in coda tra Fuorigrotta e zona ospedaliera verso Capodichino, si tratta di un incidente. Il traffico è scorrevole sul resto della rete autostradale, ma raccomandiamo prudenza. La nebbia a banchi riduce la visibilità sul tratto appenninico dell'Autosole tra Rioveggio e Pian del Voglio. In chiusura ricordiamo che dalle 21 sulla 7 Milano-Genova chiude per lavori il tratto compreso tra Busalla e Vignole Borbera verso Milano. La riapertura del tratto chiuso è prevista per le 6 di domani mattina. Il numero verde per le vostre segnalazioni, lo ricordiamo, 800 19 7313. E per il momento tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
La Zanzara.
Possono morire, il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola, in tutte le aule pubbliche. Possono morire loro e quei finti organismi internazionali.
Senta,
che non contano nulla.
Loris da Milano, buonasera Loris.
Sì, sono d'accordo innanzitutto con lei sul discorso che è una
è un principio puramente economico, una discussione puramente economica, anche perché faccio una piccola provocazione. Allora, se io, passatemi il termine magari sbagliati, generici, se io vedo un rabbino che hanno quella barba caratteristica dei rabbini per la loro religione in un luogo pubblico, allora mi posso sentire risentito e discriminato perché questa persona porta un simbolo della loro religione in un luogo pubblico. Allora tagliamogli la barba. Allora, se vedo una donna che porta il burka in giro per Milano, cosa faccio? Gli faccio tirare via il burka perché mi sento discriminato e chiedo un risarcimento anche per questo.
Vabbè, adesso sentirsi discriminato per la presenza di una persona o non è questo il principio, no?
Ma non è il discorso della... Allora, qui si sta parlando di un simbolo religioso. Io non sono un cattolico fanatico, probabilmente non sono neanche cattolico, nel senso che ho avuto un'educazione cattolica e non mi ritrovo in molte delle cose che la Chiesa attualmente sta dicendo. Però non vedo che fastidio dia, cioè è, tra virgolette, detto in maniera brutta, detto in maniera atea, è un pezzo di legno messo in un muro. Se ti dà fastidio, in un luogo pubblico, in una classe piuttosto che in qualsiasi altro luogo pubblico, c'è tanto di quello spazio bianco da guardare, guarda sull'altra parete. A scuola, i figli di questa signora, che dovrebbero essere loro a sentirsi discriminati, visto che dicono che i genitori hanno fatto questa causa in nome dei figli che si sentivano discriminati, anziché guardare il soffitto, guardino i libri di scuola e incominciano a studiare un pochettino di più.
Va bene, grazie. Luciano da Padova, buonasera.
Buonasera. Intanto sono pienamente d'accordo con lei, che penso che avrebbero sicuramente qualcosa di meglio da fare quei signori lì. Seconda cosa, appunto, io volevo contestare a Dario Fo il principio, perché per lo stesso principio, al di là che il professore all'inizio l'aveva escluso, io posso dire mi dà fastidio la bandiera italiana, eliminiamo la bandiera italiana.
Qualcuno dalle parti della Lega magari ci ha pensato, che dici?
Io sono un leghista al di là di quello, ma io sto facendo anch'io ricorso alla Corte Europea. Al di là di questo,
veramente lo sta facendo o sta scherzando?
No, sto facendo ricorso alla Corte Europea per un motivo molto ma molto più serio.
Non per la bandiera italiana.
No, assolutamente, è una cosa molto seria, una legge italiana che è sbagliata, è stato riconosciuto che è sbagliato, però dopo 2 anni non l'hanno ancora cambiata.
Ma cos'è? Che legge è? Mi scusi, sono curioso.
Lei è curioso, allora io sono presidente di un comitato Passi Carrai. L'ANA sta applicando i Passi Carrai lungo le strade statali con cifre che arrivano a essere attorno ai 14.000 euro all'anno, cioè 14.000 euro per uscire di casa è una cosa assurda.
Cioè, mi scusi, l'ANAS applica una tariffa per i passi...
Rai.
Sì, per i passi carrabili, no? Questo intende lei, no? Per se uno vuole mettere un passo carrabile, diciamo, un simbolo del passo carrabile.
Per esempio, io ho
un garage.
Mettiamo un locale, un ristorante,
sì.
Lungo la strada, no?
Una statale, l'ANAS, diciamo,
ha deciso, sì. L'ANAS ha deciso che a modo suo ha deciso che quel passo carraio da 5 anni questa parte va pagato X lire, praticamente circa 10, 11, 12, 14 mila euro all'anno, ecco.
Che è una cifra che lei pensa folle, eccessiva.
È folle, oltretutto l'hanno... praticamente l'hanno chiesto con arretrati di 5 anni, perché la gente si è ritrovata a pagare 130-140 mila euro.
E bisogna andare in Europa per risolvere questa questione.
Perché le interrogazioni parlamentari non hanno subito nessun effetto. Le risposte, sia sotto il governo, cioè la risposta di Di Pietro era identica a quella dell'attuale ministro delle infrastrutture, per cui non è cambiato niente, è cambiato il ministro ma non è cambiata la risposta. Di conseguenza noi ci siamo appellati un po' a tutti, alla fine gli avvocati stanno decidendo di andare alla Corte Europea, però diciamo è una cosa un po' più seria che un crocifisso nella parete.
Beh, adesso, insomma, non dà nessun fastidio. Diciamo che la cosa del passo carraio, come dice lei, è più concreta, diciamo, no? Rispetto, quella è una questione, se vogliamo, di grande importanza, però secondo me trattata nel modo che abbiamo visto. La ringrazio. Un ascoltatore mi suggerisce Chiami Venditti, che cantava il presidente, la croce e il professore. Non so che canzone sia quella di Venditti, magari la andiamo a recuperare. Gaetano da Salerno.
Sì, buonasera Crociani.
Dica, veloce perché siamo in conclusione.
Vorrei intervenire per quanto riguarda la questione della droga e i politici.
Sì. Secondo me lei ieri ha detto una baggianata, mi scusi se glielo dico.
Ma intanto io la ribadisco, lei, secondo lei è una baggianata, ma io la ribadisco, io me ne frego se un politico sniffa cocaina, soprattutto cosa significa me ne frego? Non perché pensi che la droga faccia bene, fa malissimo, me ne frego perché non lo posso sapere e comunque non lo potrò mai sapere, dunque me ne frego, non è una questione...
Ma me ne frego non vuol dire niente.
E allora, poi comunque me ne frego perché in realtà ho aggiunto bisogna vedere che droga è, se un parlamentare, ma dico per ipotesi, così ogni tanto si fa una canna, non penso che la cosa influenzi la sua attività politica, tanto per capirci.
No, secondo me è gravissimo. Uno, perché è gravissimo, va bene, è considerata non lecita, no? E quindi già che un politico si droghi già è una cosa secondo me sbagliata, perché se per legge la droga è illecita,
no, se, per legge la droga non è illecita, innanzitutto
vabbè, se si va a finanziare la mafia o la camorra,
certamente questo sì,
che la vende, sì. E quindi è illecita, no? Prima di tutto. Poi seconda cosa, nel momento in cui un politico, una persona decide di diventare politico, quindi di passare dal privato al pubblico, nel senso che comincia a difendere gli interessi di una collettività, a quel punto non c'è più distinzione tra privato e pubblico. A quel punto una persona deve essere, uno, lucida, perché io voglio i politici che mi rappresentano e rappresentano uno Stato devono essere completamente lucidi, perché devono capire bene quello che stanno facendo.
Sì, ma ho capito, Gaetano, ma mi scusi, però questa storia della lucidità è una baggianata, diciamo la verità, questa storia della lucidità è una stupidata colossale, ma è una stupidata, non c'entra nulla. Che c'entra la lucidità con... Non è che c'è un problema di abuso di sostanze stupefacenti in Parlamento, per cui è a rischio la fattura delle leggi o il fatto che le leggi possono essere fatte in stato di alterazione da parte della maggior parte dei deputati. Non diciamo stupidaggini.
Le posso fare un esempio?
Sì.
Mio cognato guida l'autobus.
Sì, ma è un'altra cosa. Guidare l'autobus, fai ammazzi se sei sotto effetto di droga, ammazzi 50 persone.
Questi personaggi guidano la nostra nazione.
Ma cosa c'entra, Gaetano? Ma che questa è un'enunciazione di principio, così guidano la nostra nazione. Sono in Parlamento e fanno le leggi. E non è che c'è un'emergenza, e poi non è che uno solo, anche se fosse drogato fradicio, non è che ha il potere di influenzare la redazione di una legge, la compilazione di una legge. Abbia pazienza.
Ubriaconi, che le devo dire?
E allora facciamo il test. Scusi, Gaetano, siccome i vizi possono influenzare, i vizi anche gravi, diciamo cronici, possono influenzare i deputati, facciamo, non lo so, scegliamo una serie di vizi, tra virgolette, e facciamo i test su tutti questi vizi.
È una cosa, si fa una cosa molto semplice.
Cioè cosa?
Controlli a sorpresa a campione.
Sì, come nel calcio. Come
nel calcio. Allora, come chi viene calcio? Sorpreso? Positivo, viene preso a calcio nel sedere e mandato via.
Vabbè,
come
insomma,
succede per chi guida un'auto?
Gaetano, lei naturalmente ho capito, Gaetano, ma insomma io capisco qual è la cosa suscita questa vicenda del test antidroga, suscita chiaramente il solito moto di antipolitica, pigliamoli a calci nel sedere, se becchiamo uno cocainomale fuori dalle balle, pigliamolo a calci nel sedere, fuori dal Parlamento. È questo, in fondo c'è questo. Va bene, abbiamo chiuso? No, Alberto da Palermo, 30 secondi, poi chiudiamo.
30 secondi?
Lo so, che vuole fare?
Non ho il dono di questa sintesi, ci provo. Comunque volevo commentare le parole dell'onorevole La Russa, che mi sembrano un vero e proprio ossimoro. Da un lato infatti lui si duole per il fatto che il crocifisso potrebbe, diciamo, andare via dalle aule, dall'altro dice possono morire, mette insieme da un lato il valore del crocifisso, dall'altro però con una violenza che col crocifisso non ha nulla a che spartire. Riguardo a...
Vabbè, lei sa benissimo perché è siciliano, anche se lei sa benissimo perché è siciliano e La Russa è catanese, più o meno, insomma, lei sa cosa si intende possono morire, no? L'espressione possono morire significa ci si possono mettere d'impegno per 100 anni, possono morire, ma non ci riusciranno mai. Ci sentiamo domani 18:30.